Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Vi invitiamo ora all'ascolto di alcuni tratti salienti del Vespro e della Catechesi d'Avvento di domenica 8 dicembre 2024 sul tema Il rinnovamento missionario della mentalità ecclesiale e delle prassi pastorali, presieduta da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, presso la chiesa parrocchiale di Santa Caterina da Siena di Via dei Mille a Trieste.
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio.
Rallegratevi nel Signore, sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino.
In questo avvento stiamo percorrendo il documento chiamato Lineamenti del Sinodo della Chiesa in Italia, un documento che è stato rielaborato nella prima assemblea sinodale e siamo in attesa che questa rielaborazione giunga poi nelle nostre diocesi per poter proseguire ancora un lavorio, una consultazione diocesana per poi ritornare a Roma per la seconda assemblea sinodale. Già avevamo, domenica scorsa, presentato la prima parte di questi lineamenti che ci portava a guardare ad una Chiesa che coglie nella prospettiva missionaria il suo rinnovamento e una missionarietà con la caratteristica della prossimità, stare vicini alle persone, alle famiglie, dentro quei tessuti a volte anche faticosi che sono quelli della vita quotidiana delle persone. Quella prima parte si insisteva poi sulla necessità di una triplice conversione, una conversione comunitaria, delle nostre comunità che devono diventare evangelizzatrici in ogni loro essere, dimensione, attività, una conversione personale, che è la garanzia perché quella conversione comunitaria sia vera, e una conversione anche strutturale delle nostre strutture, delle nostre organizzazioni. La seconda parte si intitola Il rinnovamento missionario della mentalità ecclesiale e delle prassi pastorali e inizia con queste parole. La dimensione ecclesiale o pastorale della riforma della Chiesa, prima che di tecniche e metodi, è questione di mentalità e di prassi, la cui coniugazione si connette prima di tutto alle dimensioni della cultura e della profezia. Dunque, non si tratta di cambiare qualche metodologia, ma il modo di pensarci Chiesa e di svolgere la missione che il Signore ci affida. La riflessione di questa seconda parte si svolge in tre paragrafi: cultura e profezia, comunicazione e linguaggi, la parola profetica dei giovani. È evidente che ora non posso sintetizzare e commentare la ricchezza degli spunti proposti. Voglio però cercare di comunicare l'afflato, se vogliamo dire così, e con qualche esempio provare a sottolineare qual è il verso, la direzione che ci porta questo testo. Anzitutto cultura e profezia, cioè si insiste sulla constatazione che per l'Occidente oggi il Vangelo sembra essere diventato insignificante. Da qui la richiesta di rileggere e ridire il Vangelo e il cristianesimo che, cito, respiri realmente dei paradigmi culturali del nostro tempo, pena la sua insignificanza. Il rendere ragione della speranza che è in noi, che è un'espressione della prima lettera di Pietro, è un aspetto essenziale della missione ecclesiale. Se non fa cultura, la fede rimane campata per aria, perché la cultura è la vita delle persone e delle comunità letta nei suoi valori e significati. Si registrano in questo contesto, si nota nel documento, marcate divisioni tra i cattolici, troppo spesso più sensibili alle appartenenze ideologiche e partitiche che a quella ecclesiale. Questa è proprio una citazione presa dal documento. Io penso che sia necessario che i cattolici si impegnino nella vita pubblica, ma anche che debbano mantenere una differenza tra l'appartenenza ai partiti e l'appartenenza alla Chiesa, alla comunità cristiana. Talvolta l'appartenenza ideologica sembra più forte, totalizzante rispetto al riconvertirci continuamente al Vangelo. Ma sappiamo che quando viene a mancare una riserva critica nei confronti della propria doverosa appartenenza politica e la si assolutizza, si lascia che prenda il posto che compete solo a Dio. Dobbiamo ritrovare il senso e il limite dell'adesione alle ideologie e ai partiti. Dalla storia impariamo che talvolta diversi cattolici furono ciechi, poco attenti ai segni premonitori che alcune ideologie politiche stavano mostrando e che poi, ammagliando le coscienze, portarono ad assecondare ciò che invece andava denunciato e combattuto. Siamo invitati, sulla scorta dell'insegnamento dei diversi pontefici, a non avere paura, a dar voce a tante esperienze, pensiamo anche a quelle presentate nelle piazze di Trieste durante la Settimana Sociale dei Cattolici, corredandole, correlandole, mostrandone la ragionevolezza, proponendone come cammini possibili, tutti impegnati ad elaborare le possibili mediazioni oggi necessarie per inculturare il Vangelo. La profezia, in altre parole, è la capacità di declinare quello che del cristianesimo fa la differenza nella cultura in cui esso è chiamato a vivere, che talvolta vuol dire entrare in dialogo e talvolta denunciare ciò che va respinto, per esempio quando è tolta la voce ai poveri e agli oppressi. Non siamo obbligati a scegliere tra dialogo e annuncio, suggerisce questo testo. Siamo metodologicamente coinvolti su entrambi i fronti, se vogliamo obbedire al comando missionario di Gesù. Occorre tenere insieme la carità e la verità, ma anche riconoscere i processi storici, i processi educativi e culturali. Si tratta di una sfida grande che viene sintetizzata nella commistione tra vita e pensiero, come di una esperienza pensata alla luce del Vangelo, e anche con il coraggio di alcune scelte, di alcuni segni anticipatori di quel regno di Dio che è già iniziato, ma non ancora in pienezza realizzato, il ciò e non ancora, il già e il non ancora di cui ci parla la Scrittura. Sì, forse il discorso è un po' formale, un po' astratto. Cosa vuol dire questo coraggio di fare scelte concrete? Questo essere dalla parte con dei segni anticipatori di quella verità che nella carità siamo chiamati a testimoniare continuamente. Ecco, questo sarà il bello di una chiesa sinodale che discerne anche dentro la particolarità della propria storia. Per esempio, a me pare che per la nostra collocazione la questione ecumenica, come Chiesa siamo chiamati ad assumerla un po' di più tutti, ma perché questa può essere davvero una profezia che anche in altre direzioni si cominci di più a stimarsi, di più a dialogare, di più a camminare facendo qualcosa insieme. Poi il secondo paragrafo invece è intitolato Comunicazioni e linguaggi. Si tratta di paragrafi molto densi e che trattano molti temi assai differenti. Si è detto che non si tratta solo di rinnovare gli strumenti della comunicazione, ma che la Chiesa sinodale ha imparato a mettersi in ascolto delle fatiche e sofferenze, delle domande, delle inquietudini di tante persone. Da qui la necessità, ecco la citazione ancora, di un esercizio spirituale di domande e delle inquietudini di tante persone. Da qui la necessità di un esercizio spirituale di riconoscimento del vissuto umano come luogo teologico, in virtù del principio dell'incarnazione. Cosa vuol dire questo vissuto umano come luogo teologico? Mi domando se la fatica delle nostre famiglie, di tante famiglie, di tutte le famiglie, quella di Nazaret e di Betlemme, quella di Gesù, come delle nostre, con le prevaricazioni, i prepotenti, le povertà, con la fatica del tenere insieme tutto, con l'inquietudine del non capire tutto. Anche Maria e Giuseppe non avevano capito tutto e subito di quel figlio. Accompagnare e cogliere che i vissuti umani sono un luogo teologico dove Dio parla, si fa presente. È un mio esempio questo. Poi, sempre in questa comunicazione di linguaggio, si parla anche di liturgia e vita. E si annota come a livello di tutta la Chiesa italiana le varie relazioni avevano denunciato che proprio la relazione tra liturgia e vita dei fedeli appare come uno dei nodi più problematici. Certo, è un tema molto complesso, non possiamo ridurre la liturgia a uno show, dobbiamo essere molto attenti anche che non siamo i padroni delle parole, dei gesti, dei simboli, dei sacramenti e così via. Però mi viene da esemplificare, anche noi stiamo tentando una riflessione che ci sta interessando in tanti e che comincerà ad avere anche qualche ulteriore proposta da rilanciare nelle comunità, per esempio sul rito delle esequie. Insoddisfatti da come talvolta sono organizzati, senza voler dar la colpa a nessuno, nel cimitero dove ti contingentano in 20 minuti senza conoscere nulla di quella famiglia che è nel lutto. Ecco, allora si tratta di far sentire alle comunità che quella liturgia parla alla loro vita, alle loro inquietudini, ai loro dubbi, alle loro speranze. Vivo è il desiderio che, in modo migliore rispetto a quanto avviene, l'azione rituale sia incontro con Dio e con i fratelli, sia nutrimento per la propria fede. Non è facile trovare le strade opportune. Non si tratta semplicemente di aggiungere o togliere qualcosa. Ecco però la disaffezione di tante persone alle nostre liturgie ci interroga e ci chiede se siamo stati capaci di educare all'incontro con Dio anche attraverso il linguaggio liturgico, o se invece lo si vive come qualche cosa di esteriore e formale che porta poi a un sottrarsi, a un mancare all'appello. L'arte del celebrare va curata continuamente e in essa saper cogliere lo spessore umano concreto di chi sta nell'assemblea, perché quel rito possa davvero essere vissuto come incontro con Dio e i fratelli e dunque nutrimento della fede. E infine, questa seconda parte termina guardando ai giovani. Nel testo le osservazioni sono assai scarne. Qualcuno nell'assemblea sinodale che si è tenuta a novembre a Roma ha proposto che questi paragrafi potevano essere incrementati. Così pure anche quando in modo molto scarno si parla delle donne e della loro presenza nella Chiesa. Come dare spazio anche un po' di più alla riflessione sulla famiglia e sul lavoro. Da una parte dovremmo riconoscere che un po' di giovani ci sono, così c'è scritto nel testo, e che dovremmo imparare ad ascoltarli, ma per davvero. Ascoltare le loro inquietudini, le loro speranze, perché quelli che partecipano nei nostri vari gruppi, associazioni, Azione Cattolica, Scout, Cammino Neocatecumenale, eccetera, però possano cogliere che l'essere nella Chiesa, che la liturgia è qualche cosa che ha a che fare con le loro domande, le loro speranze. Ascoltare le loro inquietudini. senza pretendere che subito si adeguino in tutto alla dottrina che vogliamo dare, come se invece nel loro cuore non ci fossero tante questioni che li fanno soffrire. Pensiamo come uno degli indici di questi ultimi anni è la sofferenza proprio di tanti adolescenti. Oggi mi raccontavano che anche qui a Trieste c'è un'associazione che accoglie ragazzi, giovani, che li accompagnano dentro le loro fatiche, ma 12 anni, 11 anni e mezzo, che tentano il suicidio a Trieste. Da una parte dovremmo riconoscere che abbiamo davvero da essere missionari nella prossimità e nell'accorgerci delle fatiche, delle sofferenze che stanno anche nel cuore dei ragazzi e dei giovani. Certo, non perché il prete deve arrivare a tutto, ma questi ragazzi, questi giovani hanno una famiglia, sono in una scuola, magari cominciano a lavorare, tutta una chiesa che deve riuscire a pronunciare per loro una parola profetica, ma in una vicinanza per la quale possano sentirsi amati anche nelle loro fatiche, anche nelle loro speranze. Certamente gli ostacoli e condizionamenti con i quali i giovani hanno a che fare sono tanti, ma pure dovrebbe esserci una chiesa, uomini e donne, che hanno colto l'amore di Cristo e che nulla è più come prima. Di testimoni abbiamo bisogno, ma anche di conversione da alcuni metodi e linguaggi che si sono scristallizzati, che non sanno scaldare il cuore dei giovani. Non possiamo pensare che la conversione comunitaria, personale, strutturale, di cui si è parlato domenica scorsa, coinvolga solo gli altri e non quanto noi nella nostra parrocchia, associazione, movimento proponiamo. Non può esserci la cristallizzazione di un carisma che priva allo spirito di rinnovarlo per tempi che mutano e per sofferenze che mutano nel cuore della gente e anche dei ragazzi e dei giovani. È evidente che io non ho ricette e questo è proprio un bene. Vuol dire che come Chiesa tutti saremo chiamati ad aiutarci, a camminare in sinodalità, non solo per scambiarci qualche pensiero spirituale, ma far sì che lo Spirito ci illumini su come oggi gioiosamente siamo chiamati a dare la vita per il Vangelo.
Radio Nuova Trieste ha presentato
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.